se ci sono uguale, basta, non è un problema. L'hai ricordato? Guarda questo mare.
Buonasera a tutti, allora. Vogliamo cominciare? Cosa dite? Prima di ripetervi e invitarvi al vostro contributo, vi volevo informare che qui tra i fogli c'è anche un fascicoletto tirato giù da internet da Paolo, che è un articolo scientifico nel senso di filologico, diciamo nel senso specifico, fatto da un addetto ai lavori, preso dal dizionario interdisciplinare di scienza e fede, un articolo sul principio antropico. Noi abbiamo usato questa espressione una di queste sere, allora se si vuole un po' su questa espressione vederne il significato e la portata, o diciamo le ripercussioni che può avere nell'ambito della teologia razionale 1 e della teologia rivelata cristiana 2, perché c'è anche questo è un contributo completo da questo punto di vista, un lavoro di un addetto ai lavori, quindi un teologo, su questa, chiamiamola così, via, come l'abbiamo chiamata noi, possibile via di indagine intellettuale dell'uomo alla ricerca di Dio, che viene estesa molto più in là in questo articolo, viene trattata nel modo più completo possibile, cioè viene estesa molto più in là del modo come l'abbiamo accennata noi, perché viene integrata anche nella cosiddetta teologia della religione rivelata cristiana, e quindi come il principio antropico possa avere uno sviluppo in teologia, non soltanto nella teologia razionale, ma anche nella teologia di una religione rivelata come è il cristianesimo. Se questo tipo di lavoro interessa, qui ce ne sono alcune copie, sono questo tipo qua, ma chi lo vuole lo prende se gli interessa, come avete fatto con il resto. Poi vi invito, si attendono i vostri interventi, contributi su quello che finora abbiamo detto, visto che ormai sono abbastanza, diciamo, parecchie cosette che abbiamo sia pure sommariamente accennato. Allora se vi hanno un po' stuzzicato, vediamo che tipo di reazioni vi hanno suscitato, perché questo è, come vi ho detto fin dalla prima sera, il modo più importante di procedere in questo tipo di discorsi, come il discorso teologico, che non è, no, l'apprendimento di qualcosa come una lingua, come, non so, l'uso del computer o qualche altro modo di confezionare questa o quell'altra cosa. Questo invece è un discorso che ci riguarda direttamente o indirettamente come persone intelligenti, e quindi può essere stuzzichevole, come devo dire, no? In questo senso, e tutto ciò che viene stuzzicato indubbiamente è un approfondimento, un allargamento e una precisazione, una messa a fuoco, un'occasione per completare in qualche aspetto, diciamo, la parte del discorso che ho fatto io. Quindi intervenite pure se ci sono cose già che avete già in mente, poi proseguiamo.
Allora, tocca ancora a me.
Ah sì.
Allora, mi pare, e però tu qui mi devi smentire,
Mi pare
che nella presentazione che hai fatto l'altra volta del discorso di Dio, e quindi di come il trascendente si
possa manifestare
e rivelare all'uomo, e si ritorni in qualche modo alla teologia razionale, perché mi pareva però che l'interpretazione di alcuni segni o di alcuni indizi interpretati come messaggi del trascendente mi sembra che ricadano sempre nella teologia razionale, cioè non di Dio verso l'uomo, ma dell'uomo verso Dio, che interpreta qualcosa di non spiegabile come segno o manifestazione del trascendente. Quindi come si può distinguere in maniera, direi, decisiva, netta, le due cose? Perché se no, cioè, vale la teologia razionale dell'uomo che cerca Dio e che in qualche modo lo percepisce anche, però l'opposto comincia a essere un pochino più complicato.
Ma come diceva l'altra volta Paolo, la teologia razionale, guardata non dal punto di vista, dall'ottica che parte dall'uomo e dalla sua intelligenza che esplora, investiga, quindi va, diciamo, verso la prospettiva Dio. Rovesciando la medaglia, la stessa cosa, quindi una teologia razionale, mi ha capito bene, rovesciandola, cioè guardandola dall'altro lato, dal lato della realtà Dio, una volta che naturalmente attraverso le vie o gli indizi che abbiamo esaminato si riconosca che l'intelligenza approda a intravedere una realtà di questo genere, guardando le stesse cose dall'altro lato, cioè dal lato della scoperta fatta attraverso la teologia razionale, rovesciando la prospettiva e guardando non più dall'uomo verso Dio, ma da Dio verso l'uomo, questi risultati che si possono raccogliere dalla ricerca che noi abbiamo chiamato la ricerca dell'uomo, l'uomo alla ricerca di Dio, può essere inteso come una serie di segnali automanifestativi e quindi rivelazionali di sé da parte di questa realtà trascendente e imprecisata, imprecisabile, ineffabile, cioè che più di tanto, cioè di intravederla con intelligenza umana non si può, però ecco, guardata da quest'altro lato può essere anche chiamata una forma di rivelazione, ma non di rivelazione nel senso come solitamente questa parola in teologia si intende. In teologia, quando si parla di rivelazione, si intende soprattutto la rivelazione storica, cioè che sia accaduto nella storia un evento che non dipende dalla, a prescindere dalla nostra capacità di indagare, di ricercare, di intravedere, di sentire o di captare segnali, se la mettiamo per l'altro verso, no? A prescindere da questo, che sia avvenuto nella storia un fatto che ha come soggetto di azione, di intervento, Dio stesso che intenzionalmente si prefigge di venire incontro all'uomo, cioè di fare lui il percorso verso di noi, invece che oltre, più che invece che oltre quello che, ben oltre quello che possiamo fare noi alla ricerca di lui. Quindi con rivelazione di solito si intende questo, e allora la si distingue, no? Ma se si usa la stessa parola in qualche testo, qualche articolo, si potrebbe trovare usata la stessa parola rivelazione, allora si distingue fra rivelazione storica o soprannaturale, cioè a prescindere da qualunque nostra iniziativa o capacità di investigazione, e l'altra, quella che invece sarebbe un altro nome per indicare la teologia razionale, e questa la si chiama rivelazione naturale. Ma questo modo di esprimersi non è molto usato, perché la parola natura è in sé filosoficamente molto ambigua, e allora ragionare su termini ambigui è meglio non ragionare. Cioè, se uno vuol fare delle distinzioni, le deve fare su termini chiari, ma su termini ambigui è meglio non farle, no? E allora solitamente si parla di rivelazione quando si tratta di un evento storico in cui l'iniziativa sia stata presa a prescindere dall'uomo, da questa, chiamiamolo così, controparte o interlocutore, che con la teologia razionale si può semplicemente intravedere, con una rivelazione intenzionale, con un'iniziativa autorivelativa che viene a intercettarci, a intersecarci nella nostra traiettoria umana, nella nostra traiettoria storica, beh, questo è ciò che si chiama di solito la rivelazione, perché appunto è qualcosa di qualitativamente diverso per definizione, no? E quindi sono due termini molto chiari. Una cosa è la ricerca intellettuale dell'uomo che per via dell'essere un essere pensante, intelligente, autoriflessivo e autoconsapevole, può porsi degli interrogativi che, diciamo, raggiungono la frontiera del suo stesso comprendere, della sua stessa intelligenza, e altra cosa è che invece qualcun altro che non è l'uomo, di sua iniziativa e a prescindere da quello che l'uomo può fare, prende l'iniziativa per venire incontro all'uomo, e per venire incontro all'uomo in qualche modo deve incrociarlo sulla sua strada, cioè deve essere un'iniziativa storica, no? Che ha a che fare con un intervento, con un evento, con qualcosa di storicamente accaduto, ma non per iniziativa umana, prescindere da ogni e qualunque.
Io devo sapere quali, perché io potrei conoscerne una e altre no, e in questa si rientrerebbe solo il cristianesimo.
Sì. Questo che abbiamo incominciato a dire e che adesso un po' sommariamente, diciamo, tratteggiamo, ecco, questo fenomeno della rivelazione storica.
Si parla di religioni rivelate, ma appunto anche se sono solo il cristianesimo potrebbe esserlo.
No.
O ce ne sono gli altri?
No, ce ne sono altre, come diremo. Io sono ben felice, ben felice.
Sono
poche idee, secondo
me che spieghiamo il crisi.
Io sono felice, no?
A me è rimasto anche il dubbio, dopo questo quarto, diciamo, il verso 1, purtroppo, di quanto la corso un po' articolato, spero di riuscire a esprimere in maniera comprensibile, di quanto realmente, e se realmente, la ragione poi la teologia siano pragmaticamente utili nella scelta di credere, nella scelta di fede. Perché comunque abbiamo visto tante cose, abbiamo visto una serie di indizi, di vie, però non di prove, né dell'esistenza né della non esistenza. E alla fine comunque quando noi sospendiamo gli indizi, il peso che vediamo non è un peso che è assoluto, è un peso che dipende poi da noi. La nostra esperienza, come questi indizi ci vengono e si colpiscono, perché a me sentendo un discorso magari di un certo tipo che può parere sensato e un altro no, perché colpisce certe cose, altre diciamo magari indicazioni contrarie all'esistenza, magari qualcuno possono essere sensate, qualcuno possono essere meno. C'è sempre un passaggio finale che comunque rimane oscuro la ragione, perché la ragione
il passaggio
della novelletta dipende da come pensi queste cose.
Il passaggio finale, se ho capito bene, a cui tu alludi non è più la conoscenza, ma la scelta.
La scelta. E delle volte magari.
È chiaro che la scelta si chiama scelta perché è libera.
La scelta è libera, però anche il peso che diamo a queste cose molte volte dipende dalla cosa. Ma non è che magari noi siamo già convinti di qualcosa e quindi questa cosa sembra ragionevole perché ne siamo convinti.
Appunto per questo la teologia, appunto per questo la teologia, cioè la verifica razionale o intellettuale, su che cosa basiamo la nostra, di su che cosa basiamo la nostra fede, se parliamo di fede, se cioè ha dei fondamenti razionalmente giustificabili, dignitosi, quindi.
Però mi aiuta se io già vado verso quella direzione, quindi dico non sono un pazzo, perché questa cosa che verso cui io vado ha un senso.
Ah,
però
sì,
mi aiuta a prendere poi la decisione, vuol dire
Non è neanche
un aspetto di razionalismo spontaneo, magari allontanarmi da qualcosa che magari ci interessa, perché magari.
No, distinguiamo ragione allora da razionalismo. Noi non parliamo di razionalismo, parliamo di uso dell'intelligenza. Ora, l'uso dell'intelligenza è la conoscenza. Mi permette di conoscere, e mi permette di conoscere fino addirittura alla frontiera stessa della conoscenza, o di tutte le conoscenze, o del fondamento della conoscenza stessa, mi può portare fino alla conoscenza, fino a questa soglia di, diciamo, estrema di conoscenza. Ma chiaramente la conoscenza favorisce o aiuta o rende, diciamo, ragionevole, credibile, umanamente accettabile un'eventuale scelta come è quella della fede, che non è più solo conoscenza di, ma mettersi in relazione con, e in una relazione di affidamento, di fiducia o di credito tale che io ci investo sopra la vita. Questo chiaramente la conoscenza non me lo può imporre, me lo mostra, però me lo può mostrare come una cosa che, se uno decide poi liberamente di fare, è una cosa ragionevole, credibile, sensata, dignitosa, umanamente, come dire, umanamente fattibile, in modo tale, cioè, che sia all'altezza della dignità umana, cioè che non sia una cosa irrazionale, ingiustificata, ingiustificabile, solamente dovuta a delle preferenze di tipo irrazionale, come appunto sono le questioni di gusto. A chi piace caldo, a chi piace freddo, questa non è una questione che si possa, diciamo, chiamare razionale o irrazionale.
No, la scelta sì, non è una vita razionale.
No, la scelta, se non è razionale, non è umanamente dignitosa. Non è degna dell'uomo. Perché? Perché non tiene conto delle sue caratteristiche, delle sue domande, delle sue esigenze. In questo senso non è umanamente dignitosa e non è umanamente accettabile. Tu invece volevi dire che la scienza sta al di là di questo confine, certo, perché non è più questione di conoscenza, è una questione di, fatto il bilancio della conoscenza e della conoscibilità, fatto tutto il percorso che può fare l'intelligenza, io mi trovo di fronte alla scelta. La posso fare, la posso non fare. Se la faccio però, la faccio a ragion veduta, cioè in maniera legittimata e giustificata per una persona intelligente, verso una persona umana, e quindi come tale difendibile e diffondibile, cioè proponibile. Mentre una cosa che è una questione di gusti, di opzionalità irrazionale, soggettiva, diversa dall'uno all'altro, che ognuno fa come crede, la libertà è questo, questo non è né giustificabile né proponibile ad altri. Cioè, io non posso andare a proporre ad altri i miei gusti, tieniti tuoi che io mi tengo i miei. Ma se non è una questione di gusti, ma è una questione di senso della vita o dell'intelligenza o dell'umanità o delle capacità pensanti dell'intelligenza umana, beh, allora su questo punto siamo tutti coinvolti. Io posso non fare la scelta, perché la scelta si chiama scelta perché è libera, però se non faccio la scelta o porto anch'io delle ragioni e sono in grado di mostrare la sua ragionevolezza, oppure faccio una scelta come quella di chi crede, di tipo irrazionale, e che è una questione di tipo soggettivo, di gusti. È una questione di: a me piace far così, io voglio far così, chi è che me lo impedisce, tu cosa vuoi da me? Bene, fino a un certo punto tu mi puoi rispondere così, perché io ti dico: ma tu fai una scelta di questo genere, perché la fai? Ma così perché mi va. Questa non è una risposta intelligente, è una risposta irrazionale. Ma anche il credente, o chi dice di credere, può fare così. Dice: ma perché a me pare, a me piace, a me mi gratifica, mi fa stare più tranquillo. Motivazioni che non sono motivazioni, perché io gli potrei rispondere: ah, bravo, quindi è una scelta di comodo. Io una scelta di comodo su questo terreno non la farei mai. Capisci? Cioè, l'intelligenza ha un ruolo molto importante nella scelta della fede, nel senso che la può motivare in modo intelligibile, in modo razionalmente credibile, come qualcosa che, se viene fatta, non è una cosa a vanvera, è una cosa seria o con delle serie motivazioni. Questa però bisogna che sia anche, se vuole essere seria, la scelta contraria. Per questo dicevo che il fare teologia, cioè l'usare l'intelligenza sulla questione Dio, sull'ipotesi Dio, o sulla scelta fede o non, dire di credere o dire di non credere, perché, attenzione bene, l'abbiamo già accennato, ma non sarà mai detto abbastanza, chi dice di credere non è che ha la fede in tasca, eh? Fede non è un oggetto, non è una cosa, è una scommessa. Ora, io posso scommettere con te che invece scommetti sul contrario, però se tu scommetti sul contrario di me, tu mi devi portare le ragioni per cui scommetti e io ti devo portare le ragioni per cui scommetto in un altro senso. Se è una scommessa, né io né te possiamo costringerci a fare quella scommessa o quella contraria, però io ti posso dire che si chiama una scommessa precisamente perché ho delle ragioni, e le mie ragioni sono queste. Ora, in questo modo, sulla base dell'intelligenza, tra chi dice di credere e chi dice di non credere si può dialogare, si può confrontarsi, si può sfidarsi, si può dire: io faccio questa scommessa, tu fai quella, bene, vinca il migliore, vediamo cosa avviene, no? Però una cosa è porsi su questo piano, che vuol dire che sia chi dice di credere sia chi dice di non credere ha delle ragioni che ha indagato e approfondito con tutte le risorse dell'intelligenza umana, che può arrivare anche ad affrontare e a dibattere una questione borderline come questa. E un'altra cosa è invece, sia sul fronte di chi dice di credere, sia sul fronte del santo, di chi dice di non credere, è dire di credere o dire di non credere senza saperne dire ragioni convincenti, o perlomeno che hanno uno spessore intellettuale rispettabile, tale che un'altra intelligenza dice: bene, io che voglio fare la scommessa contraria, o che ho fatto la scommessa contraria, mi interessa molto sapere le ragioni della tua. Anzi, io le voglio verificare, la voglio verificare la mia scommessa, perché non è una scommessa di un terno all'otto, è una scommessa di tutto, è una scommessa da poco, è la scommessa di tutto. E allora il confronto può e deve essere fatto in modo serrato, serio, competente, consapevole, e questo vuol dire farlo con l'intelligenza. Quindi l'intelligenza serve a una fede adulta, matura, convinta e credibile, mentre l'assenza di un appoggio di questo genere, o di una, come dire, di una motivazione intellettuale, fa sì che la fede, più che fede, sia una forma di fideismo o di superstizione o di sentimentalismo o una questione di gusti. Questa non è una roba seria, questa è una roba su cui si può ridere, su cui si possono fare battute, su cui si può dire tutto quello che si vuole, il contrario di quello che si vuole, ma non è così, e non può essere così di ciò per cui tu fai una scelta di vita molto coinvolgente o addirittura totalmente coinvolgente. Coinvolgete tutto, cioè. In questo senso è utile ed è necessaria, non solo utile, necessaria. E in questo senso fa sì che la fede sia umanamente, la scelta della fede sia umanamente dignitosa e rispettabile. E quindi anche proponibile, perché è una cosa dignitosa e rispettabile, io la posso anche difendere. Una cosa che non è né dignitosa né rispettabile, io non la posso difendere. Posso solo dire: questa è una questione di gusti, ognuno fa quello che crede. Però, ripeto, questo si può fare col caffè, con lo sport, con cose, ma non con la vita, col giocarsi la vita, insomma, no? Qui non è che possiamo accontentarci di una forma di snobismo nei confronti dell'uso dell'intelligenza, o addirittura di un malinteso modo di concepire la fede come fideismo, cioè come un salto nel buio, come una cosa, come un capriccio, come una cosa che uno fa perché gli va, e un altro non fa perché non gli va. Beh, io, se dico di credere, non posso accettare di essere scambiato per uno che dice di credere. Io non accetto di essere scambiato per uno che dice di credere perché, ma non si sa perché, perché la fede è qualcosa di razionale, qualcosa di sentimentale, qualcosa di tradizionale, qualcosa di... Io non posso accettare di essere confuso nella mia professione di fede o nella mia scelta di fede con qualcosa di infraumano di questo genere. Farei del resto una mancanza di rispetto anche non solo alla mia persona, in quanto persona umana intelligente, ma anche alla fede stessa, che in questo modo viene presentata come qualcosa di aleatorio e senza motivazione. Una questione sentimentale di a me mi piace la ragazza, a me mi piace quell'altra, a me mi piace caldo, a me mi piace freddo, a me mi piace quella macchina, a me mi piace quell'altra. Ma è una roba di questo genere. La macchina può anche andare. Già un rapporto interpersonale impegnativo, già ci sarebbe da fare qualche domanda sul caffè o sui gusti alimentari. I latini dicevano de gustibus non est disputandum, cioè sui gusti non si può discutere.
Però comunque su molte le persone, anche se pensiamo all'astrovale, ovviamente la maggior parte dell'umanità fatto una scelta di fede sulla base magari della fiducia di quello che è stato detto.
Ma può essere chiamata una scelta quella che non ha motivazioni?
Ha motivazione.
Quale? No,
magari la fiducia in qualcosa che è stato detto. Bene.
Bene. Il che significa che tu allora hai come motivazione la fiducia in una persona che stimi. Se la stimi, ce l'hai dei motivi per cui la stimi. Cioè, di nuovo, fidarsi, come dice la parola stessa, fare credito, che è la stessa cosa che fidarsi, insomma, anche nell'ambito economico esige delle motivazioni. Nessuno fa credito per se stesso, eh? Quindi ripeto, dipende dallo spessore, dalla dignità umana che ha quello che tu fai. E la dignità umana di quello che tu fai dipende anche dall'uso dell'intelligenza umana. Voglio dire che anche il fidarsi di una persona di cui ho delle ragioni motivate per cui mi posso fidare è una maniera di usare l'intelligenza. Però se si tratta di qualunque altra cosa che non sia giocarmi tutto, posso anche basarmi solo sulla fiducia. Per esempio, gli investimenti economici presuppongono un rapporto di fiducia, ma un rapporto di fiducia è anche quello un rapporto in cui si usa l'intelligenza. Però se io devo rischiare tutto e non rischiare soltanto una questione di soldi, se io devo rischiare tutto, beh, prima di rischiare tutto sarà bene esplorare tutte le motivazioni umanamente esplorabili, piuttosto che fidarsi solo di una persona per il fatto che quella persona è stimabile o non mi direbbe mai una bugia. Questo può fondare un rapporto con quella persona, un rapporto anche impegnativo, un rapporto anche di credito economico, ma fare credito di sé,
probabilmente la maggior parte dell'umanità che ha detto di credere nella storia non ha fatto questi
è molto probabile, se ci riferiamo a quello che conosciamo o possiamo conoscere noi dal punto di vista dell'indagine storica. L'indagine storica non sempre è in grado di arrivare a tutto o a capire o a sapere tutto. È molto probabile. Io nella mia esperienza di educatore religioso posso dire, mettendo la mano sul fuoco, che il 99% di quelli che dicono di essere credenti non sanno quello che dicono e neanche meno quello che fanno. Questo sulla base della mia esperienza, e quindi per quanto vale la mia esperienza, posso dirlo e lo dico piano e forte perché so di saperlo. Sì, secondo perché vedo o capisco finora io, ma è drammatico questo per me che dico di essere credente. Per me questa è una cosa drammatica, nel senso che quello che per me è così importante viene snobbato come se fosse una roba da... Beh, questo per uno che dice di credere è una roba da ridere. È una cosa su cui non puoi stare con le mani in mano.
Un'idea di cui ci si aggrappa per aiutarci a vivere, sì, per darci una sola vita.
Sì, lo hanno anche riconosciuto molti filosofi, l'utilità della religione, o anche psicologi lo riconoscono. Però allora della religione diamo un'immagine utilitaristica. Allora io dico che la religione è fatta per persone che hanno bisogno di aggrapparsi a qualcosa, perché sennò si sentono
le nostre mani, le nostre nonne,
Io sulle nostre nonne ci farei qualche riserva, sulle nostre mamme forse avrei più dubbi, perché la generazione che ci ha preceduto non è stata in grado di affrontare la sfida dell'agnosticismo, dell'abbandono, diciamo, della religione, non appena non è stata più la maggioranza. Sulle nostre nonne ci avrei qualche, la generazione precedente, ci avrei qualche cosa da dire, nel senso che ho conosciuto persone, diciamo, di quella generazione che avevano consapevolezza, nei limiti delle loro possibilità. Ma sapete che la scolarizzazione non è sempre equivalente al grado di consapevolezza. L'intelligenza funziona se ce l'hai, anche se non hai la scolarizzazione. E io ho conosciuto persone che effettivamente avevano delle conoscenze religiose e non delle conoscenze religiose serie, magari imparate a memoria perché non avevano capacità di leggere o libri, però che avevano convinto la loro intelligenza, tant'è vero che ci hanno speso e ci hanno investito sopra delle vite che uno oggi direbbe non è mica vero, o al massimo chi gliela ha fatto fare. Su quella generazione lì ci avrei qualche, su quella che ci ha immediatamente preceduto sono molto non dico scettico, ma sono molto propendo a pensare, insomma, che non avevano fondamenti. Tant'è vero che appena arrivata l'onda d'urto che esigeva e che metteva alla prova se c'erano fondamenti, tutto si è squagliato in 448. Cioè, dagli anni 60 in poi è bastato l'avvento del cosiddetto benessere di massa, perché la religione dovesse farsi benedire, si svuotassero le chiese o questo è un fenomeno che, se io lo sottopongo a un attimo di esame critico, mi dice: ma questi cosa ce l'avevano nella testa? Nella testa, dico, perché se avevano qualcosa nella testa devono essere in grado di ribattere, di rispondere, di rendere ragione. L'educazione religiosa delle generazioni, della nostra generazione, non c'è stata. Della generazione precedente mi par di vedere casi in cui c'è stata e come, sia pure con i mezzi di allora. Ma dalla mia generazione, da quanto vedo, insomma, lo posso vedere io, ho visto una strage, insomma, ho visto un fenomeno di tale collasso della cosiddetta maggioranza credente, che mi devo dire: ma questi cosa ce l'hanno nella testa? Niente. Proprio perché, ripeto, il benessere va bene, ma se con l'avvento del benessere scompare la fede, significa che la fede era davvero l'occhio per i poveri, aveva ragione Marx.
Molte cause concomitanti.
Bene, c'è senza dubbio cause concomitanti, però mettiamo in gioco tutte le cause che vogliamo. Da quest'altra parte, cosa c'era? Dalla parte della storia, come è andata avanti, c'è stata tutta una serie di... Da quest'altra parte, cosa c'è stato? Questo mi domando. Se c'era qualcosa, perché non è venuto fuori? Se non è venuto fuori, perché non c'era? Non so se mi sbaglio a fare questo ragionamento, ma mi pare che l'ignoranza religiosa sia la caratteristica drammatica di questa epoca, proprio drammatica, con dimensioni di massa devastanti, che hanno fatto il vuoto, che hanno fatto strage. Per questo, da quando ho cominciato a capire qualcosa di questo genere, o avere le ragioni, o a cercare le ragioni della fede, mi sono interrogato. Ma qui, se non si fa qualcosa per combattere o debellare l'ignoranza religiosa, cioè per introdurre una fede consapevole, possiamo scordarci che i valori, diciamo, della religiosità possono avere un posto in questo mondo. Di fatto si è parlato di archiviazione della questione religiosa da parte dei sociologi, da parte dei filosofi di questa generazione. Non è un caso. Filosofi della mia generazione, dico, non di un secolo fa, dove già le cose erano state dette, e nonostante che siano state dette, non hanno attecchito in quell'epoca. Ma nella nostra epoca, senza che nessuno abbia studiato quelle motivazioni filosofiche dell'agnosticismo, o dell'ateismo, o dell'indifferentismo, dell'abbandono, è avvenuto però di fatto una cosa di questo genere, di massa. Mi domando perché? Tanto ogni cosa ha il suo perché, no? Ragionevolmente parlando, se usiamo l'intelligenza. E da quando ho capito qualcosa, mi sono dedicato principalmente a questa causa. Ma non è che posso dire di aver avuto grandi risultati, perché questa è una battaglia che non può essere fatta da una persona.
L'ignoranza religiosa va a fare passo con l'ignoranza
di altro genere, sì.
Culturale in genere.
Sì, 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 sotto sviluppo culturale, sì. Sì, sì. Sì, sì. E qui ci sarebbero molte altre cose da dire, non solo sulla religione, ma sulla scuola, sulla famiglia. Ce ne sarebbero molte. Ma il discorso adesso si farebbe molto più vasto, molto più lungo. Una cosa comunque chiara, per me, da quando ho cominciato a capire qualcosa in questo campo, sta scritto anche nelle Sacre Scritture, ma lasciamo perdere quello, fermiamoci soltanto a ciò che con l'intelligenza si può capire. Io non riesco ad accettare che uno dica di credere senza avere seriamente motivato la sua scelta.
Io vorrei fare solo una provocazione, avrei diverse idee in testa, in realtà però il tempo a dire che finisce. Vorrei essere solo questa provocazione, cioè non riesco a capire questa cosa. Se è vero che Dio è giusto a tutti, se è vero che Dio ha prediletto i più umili, i poveri e i più ignoranti, cioè mi sembra che dal ragionamento che stiamo facendo stia venendo fuori una specie di cosa in Italia, di pensatori o di persone che hanno un uso molto fine dell'intelletto. Cioè,
l'uso dell'intelligenza lo può avere anche chi non ha nessuna scolarizzazione. Gli autodidatti sono spesso molto più intelligenti dei professori. Dunque non stiamo parlando di livelli, però
se io non sto parlando di scolarizzazione, sto parlando
di intelligenza. Ma l'intelligenza la può avere anche, ripeto, una nonna intelligente di 100 anni fa e averla sviluppata al servizio della sua fede, perché no? Altrimenti, ripeto, se la professione di fede non è una cosa umanamente dignitosa o accettabile, perché la si deve accettare? Ma questo non vuol dire che bisogna avere un livello di educazione intellettuale di tipo universitario. Però se io parlo a gente che fa l'università, i miei ragazzi che fanno l'università, gli ho detto più volte che se loro non fanno teologia, al primo discorso che sentiranno dire contro quello che hanno finora sentito dal primo professore da una cattedra universitaria, cascheranno come gli allocchi. Se vogliono fare la figura degli allocchi, la facciano, ma non glielo insegnerò certo io. Cioè, se tu mi fai la comparazione con chi fa l'università, io gli dico, te devi avere una consapevolezza della fede di livello universitario, perché la tua intelligenza è educata a questo livello. È perché tu devi rispondere alle sfide di quel mondo e di quel livello, se vuoi essere un credente rispettabile e in grado di prendere la parola. Certo, se invece devo parlare o parlo di persone che hanno un livello di conoscenza o di sviluppo dell'intelligenza che non è universitario, ma che comunque è la scuola dell'obbligo, oggi come oggi la scuola dell'obbligo porta ad un livello di utilizzo dell'intelligenza, che poi venga utilizzato o meno, questo è un altro discorso, come sapete bene tutti quelli che avete fatto la scuola. Uno può fare vagabondo, uno può snobbare, uno può fregarsene, e tutto va a farsi delle linee. Però una generazione che ha un livello di conoscenza o di sviluppo intellettuale, di scolarizzazione, come è oggi la scuola dell'obbligo, non può più permettersi nell'ambito della fede di andare avanti con le cose per sentito dire. Non può più vivere con le cose che gli hanno detto al catechismo quando aveva 7, 8, 9 anni. precisamente perché a 18 anni non si mettono le scarpe di un bambino di 8 anni. Mi spiego? Cioè, dipende con chi abbiamo a che fare, ma se abbiamo a che fare con una popolazione, come adesso, che è scolarizzata a questo livello, più o meno sufficientemente, vabbè, c'è chi è più, c'è chi più è meno, chi è stato più diligente, chi meno, ma comunque nella media c'è una scolarizzazione di questo tipo che 100 anni fa non c'era, è logico che reggere la scommessa e la sfida della fede oggi richiede dei mezzi intellettuali all'altezza della situazione. Sembra logico. Non è questione di farli intellettuali, è questione di essere all'altezza del mondo in cui vivi. Se tu vivi in un mondo scolarizzato di questo tipo, dovrai esprimere la fede a un destinatario o proporre la fede a un destinatario di questo tipo, non alle nonne di 100 anni fa, anche se io sono convinto che le nonne di 100 anni fa hanno avuto una formazione religiosa molto più adeguata a quei tempi di quanto non ne abbiamo noi ai nostri tempi. Tanto è vero che quelli hanno trasmesso la fede, l'hanno saputa trasmettere, spiegare e motivare o difendere, e qualcuno l'ha pagata con la vita. Adesso siamo tutti un branco di qualunquisti, di gente che se gli fai una domanda religiosa, come ho provato tante volte a fare, i mezzi di comunicazione trovano che questo è l'unico terreno sul quale tutti sono dei somari da far paura. Ma insomma,
io si aprono tanti, però per via religione non ne aprono molti, nessuno ne
apre. Non esiste.
E nessuno si fa domande oltre misura di quella.
Basta guardare
la matematica, vanno avanti nella cultura di tutto, però approfondire quella cosa, anzi, denigrata e criticata,
ma basta guardare nella scuola. Non esiste una disciplina dello stesso valore e della stessa dignità delle altre. Esiste qualcosa di opzionale.
L'opzione la fa chi la vuole, se no la maggioranza si è fermata la tesima e non è andata oltre.
Voglio dire, sono all'università italiana ancora, tra le facoltà, non esiste la facoltà di teologia. Esisterà più, ormai più o meno per forza, perché facciamo la figura in Europa dell'unica nazione che non, siccome ormai è tutto, le strutture universitarie sono tutte europeizzate, allora si comincia a dire ma noi bisognerà che ci adeguiamo, ma questo dimostra molto chiaramente livello della situazione in Italia, anche ai livelli semplicemente istituzionali, ma soprattutto ai livelli della, ripeto, dei fatti, del modo cioè come si reggono le sfide della modernità alla fede, siamo in una debacle colossale, colossale. O che dicono sciocchezze madornali, dandole per, e tutti abboccano come se fossero, no? basta vedere.
Però deve anche sapere la controparte,
cioè bisogna che sia competente. Che razza di discorso è quello di chi?
Competente o curiosità?
Di caso di chi mi legge il codice da Vinci e siccome ci legge sopra questo, quello e quell'altro, dice: ah, vedi, fino adesso mi hanno detto le bugie. Ma cretino, ma te ti sei mai interrogato su queste questioni o no? Tu abbocchi al primo amo che ti viene presentato e dai la colpa agli altri? Cosa hai fatto te per alfabetizzarti? Ma roba da chiodi, però non mi sembra di dire delle esagerazioni, no? Mi sembra che la realtà sia quella che è, ed è per questo che si impone una vera e propria emergenza educativa in questo senso. Si impone perché altrimenti non c'è più nessuna maniera dignitosa e umanamente difendibile e proponibile di rappresentare la professione di fede in un mondo come quello in cui viviamo e con la situazione storica nella quale ci troviamo. Ma anche questo è un discorso che andrebbe molto più in là di quello che stavamo facendo. Però vedete come almeno è collegato con quello che stiamo dicendo. Ho reso l'idea che non è una questione di intellettualismo, ma di consapevolezza, perché l'intellettualismo o la questione accademica sono fatte per fanno questo mestiere, ma la consapevolezza delle scelte, questa è la dignità di ogni persona umana. È questione di dignità, non di, capito, non di una elite. Sono spiegato, no? Purtroppo però uno dei frutti di questa madornale ignoranza colossale di cui siamo eredi è anche che non appena si sente parlare sulla fede di qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza si comincia a dire, ad avere obiezioni di tipo appunto sentimentale, fidelista, spiritualista. Cioè si comincia a sentirsi in qualche modo punzecchiati, a dire: ma la fede non è mica una questione da intellettuali. Ma che intellettuali, se abbiamo a che fare con della gente che non sa quello che dice? Che non è una questione di intellettuali, è una questione di ignoranza. Cioè chiamiamo le cose con il loro nome. Perché anche questo è un segno di come, no, si ha la coda di paglia quando uno ti dice: ma guarda, te non ti sei mica mai confrontato seriamente con queste cose. Uno si sente punto sul vivo dicendo: ma vabbè, ma questo non è mica una cosa da intellettuale, è una cosa che si fa così, 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 così come. I poveri di cui parla il Vangelo, anche i poveri in spirito, non significa gli ignoranti. Guardiamoci bene da fare confusione di questo genere. Gesù ha speso la vita per insegnare agli ignoranti, ai non scolarizzati. Lui era un autodidatta. Lui stesso era un autodidatta. Ma ha speso la vita per questo. Dunque, stiamo ben attenti a non confondere i poveri in spirito con i sempliciotti e gli ingenui o gli ignoranti. Niente a che fare questo, eh? Tutta un'altra musica. E anche qui torna fuori la teologia, cioè. Cosa leggo la Bibbia se io non capisco o capisco i fischi per i fiaschi? cosa cito questa frase se non so che cosa vuol dire? Me lo sono mai chiesto cosa vuol dire? Sono mai andato a vedere e usare gli strumenti per capire cosa vuol dire? Ma in nome della Bibbia si possono fare delle cose mostruose, come il nome del Corano. Cioè, non è una questione da dire questa, eh? Questa del Corano, della Bibbia, delle scritture, della ragione rivelata, è appunto quello di cui volevamo dire qualcosa, perché altre cose? Ora, noi eravamo arrivati sulla soglia di questa questione, la rivelazione storica. Ora, esistono di fatto delle religioni che affermano, anzi, che si basano e si fondano sul fatto che Dio si è rivelato, sul fatto, su un fatto che Dio si è rivelato, non su un'affermazione che Dio si è rivelato, su un fatto storico di rivelazione. Almeno tre sono le religioni che affermano che Dio ha parlato di sé all'uomo con un intervento unilaterale, quindi a prescindere, nella storia degli uomini. Sono almeno tre, quelle almeno di cui più chiaramente si può identificare questa identità di religioni rivelate o che si basano su una rivelazione storica e si fondano su una rivelazione storica. Quando dunque si parla di rivelazione, quindi si parla di un evento storico. Queste tre religioni che sostengono di essere fondate su questo, su un evento storico di questo genere, sono abitualmente chiamate in italiano ebraismo, cristianesimo, musulmanesimo. In italiano si dice ebraismo, nelle altre lingue si dice giudaismo. Noi in italiano siamo abituati ad usare il termine, l'aggettivo ebraico, per indicare non solo la lingua ma anche il popolo. E sono solitamente considerati cristianesimo, scusate, ebraismo, cristianesimo, musulmanesimo, sono solitamente considerati tre fenomeni paralleli. In realtà sono tre rami di un unico ceppo. Unico ceppo sia dal punto di vista storico, perché tutte e tre si riconoscono nel medesimo personaggio storico, Abramo, come capostipite e antenato, nel senso religioso e in due casi su tre anche nel senso etnico. Ebraismo e musulmanesimo parlano di antenato nel senso etnico. E poi si chiamano tre rami di un unico ceppo dal punto di vista storico, perché sono sviluppate sulla stessa filogenesi, cioè sulla stessa linea di sviluppo, in modo concatenato, considerandosi derivate la seconda, il cristianesimo, dalla prima, l'ebraismo, e la terza, il musulmanesimo, dalla prima e dalla seconda. Appartengono allo stesso ceppo anche contenutisticamente, non solo dal punto di vista dell'origine e della formazione storica, perché tutte e tre hanno come contenuti principalissimi, tutte e tre, hanno come contenuti religiosi principalissimi il monoteismo e un codice scritto come Magna Carta o Carta Costituzionale della comunità credente, trasmesso di generazione in generazione in forma scritta, e dunque che è anche la documentazione di una rivelazione storica che si afferma essere avvenuta. Per questi motivi si chiamano anche le tre religioni abramitiche o le tre religioni monoteistiche. Dunque, queste tre almeno si possono chiaramente identificare e si presentano come tali, come delle religioni rivelate, cioè che si basano su una rivelazione storica di Dio all'uomo. Ma queste tre religioni, che si chiamano religioni rivelate, sono un fenomeno storico molto interessante e intrigante, anzi paradossale. Perché? Perché sono un fenomeno di unità nella diversità, un fenomeno più unico che raro nello scenario delle religioni, nel panorama storico delle religioni. Per un verso hanno un denominatore comune così evidente e consistente da sembrare intrinsecamente imparentate e inevitabilmente destinate perciò al dialogo reciproco o al dialogo interreligioso. Per l'altro verso hanno un numeratore, sempre per esprimerci con un'espressione presa dalla matematica, per l'altro verso hanno un numeratore diverso, così forte, esplicito e molteplice, culminante nella pretesa di essere ciascuna l'unica vera religione rivelata, dunque la pretesa di esclusività, da apparire intrinsecamente incompatibili e inevitabilmente destinate a conflitti spaventosi, talvolta mostruosi, e presentatisi nella storia, perché sono realmente avvenuti, come vere e proprie campagne militari e regionali di eliminazione reciproca o tendenti all'eliminazione reciproca, senza tuttavia riuscirci mai. Questo modo come si presentano è veramente intrigante, paradossale, interessante. Dal momento che, come dice questo teologo di cui abbiamo più volte citato qualche frase, ormai di recente anche i sociologi e i politologi prendono atto che la fede religiosa rappresenta forse la maggiore forza motivante e quindi mobilitante della storia dell'umanità. Un esempio, poi fa un esempio impressionante e tragico di questa forza, è il conflitto medio orientale che si protrae da decenni e che ha causato ben 6 guerre. Dal momento che dunque perfino i sociologi e i politologi riconoscono ormai che la religione è una forza motivante e mobilitante, la più grande che ci sia nella storia, e dal momento che ognuna di queste 3 religioni ha di conseguenza partorito una propria civiltà, perché una religione come tale è totalizzante, cioè investe tutti gli aspetti della vita, con una capacità di aggregazione e di influenza che demograficamente e geograficamente si estende su tutta la terra, o ha comunque dimensioni e ripercussioni mondiali, dall'antichità fino ai nostri giorni, questa questione dei rapporti così conflittuali e paradossali tra queste 3 religioni ha avuto una rilevanza mondiale e le sue alterne vicende hanno oscillato tra l'inevitabilità dello scontro, recentemente teorizzato dal famoso libro di Samuel Huntington, intitolato The Clash of Civilizations, lo scontro tra le civiltà, e dunque hanno oscillato tra l'inevitabilità dello scontro, teorizzata per esempio anche di recente da questo libro di un famoso giornalista, politologo e sociologo inglese, e dall'altra parte, l'altro polo, l'inevitabilità della tolleranza religiosa, della convivenza non violenta, civile, pacifica, o il dialogo tra le civiltà, o il dialogo tra le religioni, tra queste religioni, teorizzato recentemente dalla risoluzione generale dell'Assemblea dell'ONU del 9 novembre 2001, in seguito al famigerato 11 settembre del 2001, dopo un dibattito infuocato. La risoluzione dell'ONU ha stabilito dialogo tra le civiltà come l'unica soluzione ragionevole di questa nostra situazione mondiale. Per questa soluzione, tra parentesi, si erano già profeticamente pronunciati qualche decennio prima Da una parte l'assemblea cattolica del Concilio Ecumenico Vaticano II, nella sua famosa dichiarazione del 28 ottobre 85 sul dialogo interreligioso, e dall'altra parte il secondo Parlamento delle religioni del mondo nel 1993 con la dichiarazione di Chicago, firmata per primo e proposta poi pubblicamente dal Dalai Lama. Ma se le cose stanno così, se le tre religioni rivelate hanno caratteristiche paradossali di questo tipo, questo fenomeno, appunto perché così paradossale, al di là delle sue ripercussioni politiche enormi, è un fenomeno storico che fa molto da pensare a tutte le persone abituate ad usare l'intelligenza, a tutte le persone pensose delle sorti dell'umanità. In altri termini, per quanto ci riguarda, questo fenomeno così paradossale è una formidabile provocazione alla teologia, cioè interpella il laboratorio dell'intelligenza al servizio della religione in maniera fortissima e inevitabile. Perché? Perché bisogna domandarsi, ma come mai? Che significa? Che delle religioni che si dicono rivelate abbiano queste caratteristiche. È il segno che sono dei bluff colossali, sono milioni di bugiardi, sono milioni di presi per il naso. Si spiega una cosa così drammatica e così paradossale? Che significa una religione rivelata? Cos'è questa rivelazione che hanno, che dicono di avere alle spalle? E da questa rivelazione deriverebbe tutto questo casino? E così via, le domande si potrebbero moltiplicare, sono domande teologiche, cioè, ma c'è di mezzo Dio in questa roba qua? C'è di mezzo una rivelazione storica di Dio? Di che tipo? In che senso? E come si spiega allora tutta questa serie di conflitti che ne derivano? La pretesa alla esclusività da parte di tutte e tre può essere reale da parte di tutte e tre, o bisogna interrogarsi? Insomma, qui qualcuno pretende di avere quello che non ha. O come si può concepire che tutte e tre abbiano la pretesa dell'esclusività? Basata su che cosa? Cioè, qual è la qualificazione, il valore, lo spessore di valore teologico o di rivelazione di Dio presente in queste sedicenti religioni rivelate. Non si possono evitare domande di questo genere, poco che ci si voglia confrontare con questo fenomeno storico che, volenti o nolenti, sta condizionando la storia del mondo. In una sua conferenza, questo teologo che ha lavorato molto per il dialogo interreligioso ha scritto che non ci sarà pace mondiale senza pace tra queste religioni. Non è una frase di poco conto. Gli avvenimenti contemporanei sembrano renderla molto, un'affermazione molto seria, molto motivata e che ha dietro delle grosse ragioni, ma queste ragioni sono precisamente la identificazione teologica di queste religioni, o se volete con un'altra parola, la qualità teologica, religiosa, rivelazionale, nel senso rivelazionale, di queste religioni. Perché verrebbe da dire, ma se le religioni rivelate devono fare un casino di questo genere, è meglio la religione naturale. No? Cioè, le domande si pongono e sono domande tipicamente teologiche, cioè che hanno a che fare, ma insomma, questi dicono che Dio si è rivelato. Bisognerà esaminare questa affermazione. Questi dicono che ognuna è l'unica vera religione rivelata. Bisognerà esaminare questa affermazione. Questi hanno in comune un patrimonio religioso di un certo tipo, di un certo valore, se lo si esamina. Ma l'avere in comune questo, vista la loro origine storica e il loro sviluppo concatenato, è abbastanza comprensibile, ma allora non è da quello che hanno in comune che deriva tutta questa conflittualità, sarà da quello che pretendono di avere di diverso. Ora, quello che pretendono di avere di diverso, di unico, di esclusivo, che cos'è? È intellettualmente, razionalmente giustificabile? Voi vedete che mai come in questo campo, e più che, molto di più che nel campo della cosiddetta teologia razionale, qui bisogna sviluppare il discorso teologico.
Non può essere come scuola della scienza, non lo so, neanche da iniziare con un vero genere.
Beh, intanto vi ho messo degli interrogativi, no? Adesso proviamo ad esaminarli per quanto possiamo, cioè sommariamente, perché sono cose, come vedete, estremamente complicate, complesse più che estremamente complesse. E quindi vedete che c'è tutto un discorso teologico estremamente complesso da fare. Noi col tempo che abbiamo accenneremo qualcosa, cosa vogliamo fare.
Un'altra cosa,
ma non so cosa possiamo fare di più. Ci atteniamo a quello che abbiamo possibilità, ma intanto io volevo che prendessimo innanzitutto consapevolezza di che cosa vuol dire religione rivelata, di che cosa comporta, quali sono queste religioni che sedicenti rivelate e che caratteristiche hanno, perché sono un fenomeno storico veramente intrigante, veramente paradossale, veramente interpellante, cioè che pone un sacco di domande estremamente serie per chi dice di credere, soprattutto per chi dice di credere, ma anche per chi dice di non credere, perché qui ce n'è voglia di discorsi per dire la religione, cos'è la religione? Una forma di fanatismo e di esaltazione che genera forme di violenza inaudite e mostruose. Nessuno può negare che forme di violenza di questo genere abbiano, facciano capo a ciascuna di queste tre religioni rivelate. Che cosa c'entri la violenza con Dio, però, è una domanda molto seria da farsi. Perché se non c'entra con Dio, qui non c'è di mezzo Dio. O c'è di mezzo ed è stato utilizzato come bandiera di una propria prevalenza o di una volontà di potenza? Della religione? Ci sono componenti ideologiche come e non teologiche come spiegazione di questi fenomeni? Tutte domande che nascono dalla identità stessa di questo fenomeno storico. Per esempio, gli interessi economici potrebbero essere una spiegazione, ma anche gli interessi demografici, gli interessi, come devo dire, etnici. Ci sono tante domande da farsi, però la domanda specificamente religiosa per noi è: ma c'è una rivelazione storica di Dio in queste sedicenti rivelazioni rivelate? C'è qualcosa di decentemente e legittimamente riconoscibile come rivelazione di Dio? E bisogna comunque fare un discernimento teologico di questo fenomeno. Adesso stasera il tempo mi pare finito, proveremo a dire qualcosa di sommario la prossima volta, così concludiamo in bellezza. Ah, da tutte e tre. E adesso vi dovrei presentare una per una, ma se mi metto a presentarla una per una, bisogna che ne facciamo un bilancio, un discernimento di tutte e tre. Per quanto è possibile nel tempo che abbiamo. Questo vedremo a seconda dell'interesse.
L'altra volta non ve l'ho data, vediamo più.
Veniamo a fare un incontro per far tirare il pollo. Giusto Paolo, tu fai il pollo al, al settimo incontro, ci porti fuori, se lo vogliamo per il dono, gli facciamo tutte le domande che dovevamo fare.
La moglie è venuta fuori di casa, perché io non ho l'altro problema. Dove andare a dormire?
Bene, quindi per stasera basta. Ok, magari si formasse la catena. Avremmo fatto un'opera di benemerenza culturale monumentale.
Per me è sostenibile la catena, però si potrà discutere.
Va bene, buonanotte a tutti.